Radio, Newsline Estate.
Alle 18.45, di nuovo una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, bentrovati la Newsline serale. I luoghi di detenzione non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati, in palestra di addestramento al crimine, nei luoghi dei senza speranza, ma devono essere effettivamente rivolti al recupero di chi ha sbagliato. Ogni detenuto recuperato equivale a un vantaggio di sicurezza per la collettività, oltre ad essere un obiettivo costituzionale. Questo quanto ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria ed una rappresentanza della Polizia Penitenziaria. Le parole di Mattarella vengono nei giorni in cui il carcere di Prato La Dogaia sembra essere letteralmente fuori controllo, un carcere dove pare entri di tutto, grazie a un sistema corruttivo di alcuni agenti che favorirebbe gli esponenti della criminalità organizzata detenuta. Questa è l'ipotesi almeno della Procura di Prato, che dopo aver perquisito 127 detenuti ha deciso di accusarne alcuni poliziotti di corruzione. Sentiamo il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
La magistratura pratese inquirente guidata da Luca Tescaroli, che praticamente ha individuato in questo caso alcuni di questi agenti della Polizia Penitenziaria che permettevano ai detenuti di far entrare un po' di tutto, dalla droga sino ai telefoni cellulari, addirittura un router. Ho potuto visionare delle immagini, delle indagini veramente sconcertanti di questi detenuti che nascondevano con la calce che avevano in cella. Si racconta di quello che succede, cioè del fatto che dei detenuti riescano tranquillamente a comunicare con l'esterno e a farlo insomma in tutte le maniere possibili, facendo che cosa? Pagando le guardie in cambio. Si parla di un vero e proprio tariffario appunto per questi poliziotti penitenziari che diciamo decidevano di aderire all'azione criminale. E poi la cosa interessante, secondo me, da sottolineare più volte rispetto ad altri casi, visto che abbiamo parlato anche di altre carceri toscane, è il fatto che questa pratica riguardava i detenuti in cella di massima sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire detenuti per mafia, le mafie. Quindi c'erano detenuti di 'Ndrangheta, di mafia, di Sacra Corona Unita, criminalità organizzata cinese e albanese. E lo dico per ultimo perché probabilmente sono insomma risultati i più numerosi rispetto alle investigazioni, camorristi, molti camorristi che avevano in uso questo telefono, questi telefoni potevano dare e impartire ordini verso l'esterno.
Viene autorizzato a svolgere un'attività lavorativa fuori dal carcere sull'isola d'Elba, ma ne approfitta per scappare. La vicenda di un detenuto 42enne che è stato arrestato dai carabinieri a Marigliano, in provincia di Napoli, dove intendeva rifugiarsi dopo aver fatto perdere le tracce giovedì scorso, ovvero il 26 di giugno. Il detenuto, che era in cella per rapina, violenza e minaccia pubblico ufficiale, è regolarmente uscito per andare a lavorare nel comune di Campo dell'Elba, ma poi, come detto, non ha fatto più ritorno. Torno dietro le sbarre a Marigliano, che dista 23 chilometri da Napoli, vive la sua famiglia e lì i carabinieri alla stazione di San Vitaliano lo stavano aspettando. Ora gli arresti domiciliari in attesa di giudizio, dovrà rispondere di evasione. Alcuni docenti del liceo Machiavelli Capponi di Firenze hanno firmato un appello contro la guerra in Medio Oriente. Sentiamo la docente Elisabetta Malfitano.
Noi come docenti abbiamo scritto questo appello e l'abbiamo firmato in 60 e ancora sta circolando fra le scuole, ci sono tanti tanti docenti che vogliono aderire, però ci chiedevamo, appunto abbiamo detto, siamo stati forse un po' tardivi, nel senso che alla fine della scuola i ragazzi appunto nelle scuole non ci sono, però al tempo stesso era importante per noi innanzitutto dare un messaggio soprattutto a loro, cioè in un mondo in cui appunto gli adulti e soprattutto i potenti portano avanti un discorso di violenza, di sopraffazione dell'altro, di assolutamente di una guerra che non ci si rende conto, ma nel 2025 sarà atomica e se è mondiale è un problema di tutti. Noi come adulti e come insegnanti primariamente volevamo dare un messaggio assolutamente opposto ai giovani, cioè un messaggio linguaggio di non violenza, di intercultura, di dialogo, che sono poi i valori che insegniamo tutti i giorni a scuola. E quindi io personalmente, appunto, poi ovviamente ho fatto leggere questo documento ai miei studenti, alcuni miei studenti, e ovviamente loro si sono detti subito pronti ad aderire. Quindi sicuramente è una piattaforma comune in cui i giovani e gli adulti possono lavorare insieme. Speriamo a settembre, appunto, questo è un primo passo piccolo ma insomma importante. A settembre vorremmo addirittura fare delle iniziative educative, per esempio anche coniugare l'educazione civica in questo, no?
E a proposito di guerra e di pace, fermiamo le guerre per la pace, la giustizia e il diritto internazionale. La CGIL Toscana lancia un appello per una fiaccolata per domani, martedì 1 luglio a Firenze, e si rivolge a tutte le forze pacifiste per costruire insieme un grande momento di partecipazione contro la guerra globale, contro il riarmo, contro gli autoritarismi, per fermare il massacro a Gaza. L'appuntamento è alle 19:45, partenza da Piazza Santa Maria Novella, poi vi daremo anche tutti gli estremi per il corteo. Intanto salutiamo e ringraziamo Rossano Rossi, segretario regionale CGIL Toscana. Buonasera.
Buonasera.
Da dove nasce questo appello, segretario?
Ma nasce dall'esigenza di fare continuamente tutto quanto è possibile per andare verso la soluzione pacifica di tutti i conflitti che ci sono nel mondo, a partire da quelli più atroci che ci riguardano da vicino, come il genocidio, perché per noi è un genocidio che sta accadendo a Gaza. Quindi un appello importante che può sollevare un po' le coscienze, perché insomma il rischio c'è, che anche se qualche manifestazione per la pace onestamente per fortuna viene fatta, cioè, tutti i giorni al telegiornale passano queste immagini di guerra, di massacri, di bombardamenti, di distruzione, che rischia di creare quasi una certa assuefazione. Cioè, te che fai un carosello in cui c'è una pubblicità di un'auto o di un dentifricio, per i bambini che muoiono di fame o donne a cui si spara mentre vanno a cercare cibo, questa è una cosa che non esiste, è impensabile, improponibile, e con la quale, per quanto siano cose importanti, non saranno mai sufficienti per placare almeno quello che io provo, un dolore nella mia coscienza, perché quel massacro, quello sterminio sta accadendo a 2 ore d'aereo da Roma, insomma, e noi siamo qui a Afoni con un governo che non riesce a dire nulla, a prendere distanze, con questa famosa teoria del ma anche, che io ormai rifuggo nella maniera più assoluta. Cioè, te non puoi dire che è in atto un genocidio, uno sterminio, un massacro a Gaza, ma anche il 7 ottobre, ma anche il 7 ottobre è un biffero. Dai, pazienza. Il 7 ottobre una cosa, abbiamo condannato Hamas, sono dei terroristi, ma cosa c'entra questo con 60.000 morti, mutilati, ammazzati, donne, bambini fatti morire per mancanza di medicine, di cure o di cibo? Da qui siamo di fronte a una guerra, se non vatte fra due eserciti. Qui c'è persone rinchiuse in un posto dal quale non possono fuggire e che vengono sterminate quotidianamente.
A me ha molto colpito hanno molto colpito i commenti, i numerosi commenti che c'erano sotto la notizia della fiaccolata, forse l'aveva visti anche lei sotto l'articolo su Facebook, citiamo anche la testata, no? L'articolo incidentalmente non poteva essere di Controradio, in questo caso era di Repubblica, c'erano molti commenti di persone che dicevano: ma insomma i sindacati dovrebbero difendere i lavoratori, che c'entra questa cosa della pace, tanto è una roba inutile. C'è anche questo sentimento, non neghiamolo, no? Come si può rispondere?
Io spero vivamente, con tutto il cuore, che questi siano messaggi generati da queste troll, da queste bestie, che lo sappiamo che sono apposta.
Ma guardi, io ho controllato diversi profili, in realtà sono persone in carne ed ossa, purtroppo.
Allora,
purtroppo.
Se sono persone in carne ed ossa, a me questo mi dispiace, perché, ma voglio dire, se non c'è la pace, se c'è la guerra, ci può essere lavoro? Ci può essere giustizia sociale? Ci possono essere le pensioni? Cosa ci può essere? La giusta occupazione, la giusta retribuzione? Sotto le bombe cosa ci può essere? Queste persone si rendono conto che noi siamo sul baratro di un possibile terza guerra mondiale che ci vedrebbe inevitabilmente tutti sconfitti? Cioè, come si fa a pensare che queste cose non ci riguardano o che contano meno di qualsiasi altra cosa? Un sindacato generale come la CGIL sa bene che la pace viene, prima di tutto viene la vita. Se io vivo, poi posso curarmi, posso lavorare, posso andare in pensione, posso studiare, ma se vengo massacrato, che diritti ho io? Di cosa si sta parlando? E se io ce li ho e qualcun altro non ce l'ha, va bene lo stesso?
Chiaro, le volevo fare un'ultima domanda, chiamandola, poi daremo gli estremi al corteo, ma chiamandola a commentare queste parole di Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, che ha detto l'esercito tedesco deve tornare al centro della società. Probabilmente i volontari non basteranno, servirà a reintrodurre la leva obbligatoria. Ma soprattutto, ha aggiunto, voi imprenditori dovete concedere ai lavoratori la possibilità di esercitarsi con le forze armate per rendere insieme, per renderci insieme in grado di difenderci.
Siamo alla radio, si possono dire parolacce, vero?
Eviterei.
Meglio di no. Lo voglio dire, ma vi rendete conto questo Vischero, in Toscana Visco, passiamo, cosa sta dicendo? È lo stesso discorso, io sentivo, per la verità, qualche settimana fa alla nostra televisione, talk show, in cui qualche giornalista senza far nome, Lili Gruber, Giannini, da Picerno come politico, si lamentavano del fatto che in Italia prevale ancora una certa repulsione per la guerra. Non solo per la guerra, per il riarmo, per l'invio di armi, per tutta questa roba qui. E si lamentavano di dove era finito lo spirito guerriero dei nostri giovani. Ma va fantastica, credo io dove è finito lo spirito guerriero dei nostri giovani. Se gente si leva alle 5 della mattina, 8, 9 ore al giorno a lavorare e il salario prende, non gli basta per arrivare alla fine del mese. Oppure non hanno i soldi per curarsi adeguatamente. Oppure hanno pensioni minime, pensioni da fame. Qui andrebbero spese le risorse, qui andrebbero messe gli euro, non nel riarmo e in questa propensione.
Però qualcuno dice, mi perdoni segretario, mi perdoni segretario, davvero l'ultima considerazione, io faccio l'avvocato del diavolo, ovviamente.
Sì, ma non meno male.
Qualcuno dice, però il riarmo porta, come dire, nuova attività industriale, quindi in qualche modo aiuta il lavoro.
È vero, io se faccio un libro o qualcuno lo legge, se faccio una video o qualcuno ci scrive, se faccio un'auto o qualcuno la guida, se faccio un fucile o qualcuno ci spara, se no qualcuno viene ammazzato. Penso non sia questa la strada per lo sviluppo.
Grazie Rossano Rossi. Ora, allora, Dori, il corteo è questo, lei me lo confermerà. Si parte 19:45 il concentramento Piazza Santa Maria Novella. Poi sì, corteo Via De Fossi, Borgo Ognissanti, Piazza Ognissanti, Via Melegnano, Ponte Amerigo Vespucci, Lungarno Soderini, conclusione con flash mob in Piazza del Cestello.
Esatto.
Giusto? Perfetto. Grazie
domani
Rossano
sera.
Rossi.
Grazie.
Buona serata, segretario regionale CGIL Toscana. Ora ci fermiamo, break, e poi torniamo con le altre notizie.
Se hai tra i 36 e i 56 anni e non hai ancora fatto il test, riparte la campagna di screening gratuito per l'epatite C. Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista di fiducia, oppure scopri dove farlo su regione.toscana.it/testiamoci. Testiamoci. Quando l'infezione è ancora asintomatica, può essere curata. Campagna promossa da Regione Toscana.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e attività per bambini. Da fine giugno a fine agosto, tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico, Piazza del Comune e Parco del Nito. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 6 luglio, musica dal vivo, DJ set, radio on air e dibattiti. Sul palco, Piotta, Amalfitano, l'orchestrina di Molto Agevole, i DJ set di Dolce Potente, Le Blonde e Freddy LRG e la Shoot Dischi Festival. Ogni sera, area ristoro, a cura dei circoli Arci, Mercatino, Spazio Bimbi e Laboratori. Con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Ingresso gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
L'Ars Rock Fest ha chiusi il meglio della scena indipendente internazionale.
Dai 4 al 6 luglio, McCluskey, Black Country New Road, Karate, Italia 90, Party Dozen, The Heliocentrics, Cuca Maras e lo Stato Brado.
All'Ars Rock Fest anche Talk, Laboratori, Open Book, il Festival dell'Editoria Indipendente, DJ Set, Area Market e Food. E sabato 5, non perdere nella Città Vecchia, il matinée del folk singer americano Joseph Arthur.
L'Ars Rock Fest, chiusi, Siena. Ingresso gratuito. Per tutte le info cerca sui social Lars Rock Fest. Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Barberino e tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per materiale dispersi, rallentamenti tra Barberino e Aglio. Sulla A11 in direzione Pisa a causa di un veicolo in fiamme, 2 km di coda tra Sesto Fiorentino e il Tibio per la 1. Sulla Fipilì in direzione mare per viabilità esterna che non riceve, code tra Scandicci e la Strassigna e in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze per lavori, code tra Pisa Centro e Pisa Aeroporto. La viabilità cittadina a Firenze in via Mafalda di Savoia per incidente, restringimento di carreggiata e traffico rallentato. Chiudiamo con i treni per un intervento dei vigili del fuoco in prossimità della linea ferroviaria tra Cascina e Pontedera. I treni potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Life isn't what it seems. I'm forever drifting into dreams. Such a sad affair to always be drifting into air.
No, scusate, ma li pagano per fare certi discorsi in TV? Ma cosa dicono?
Ecco, questo era il messaggio della nostra ascoltatrice Silvia a proposito di quello che diceva il segretario Rossano Rossi, segretario generale CGL Toscana, su alcune trasmissioni televisive in cui in qualche modo, no, si chiosava circa la scarsa disposizione degli italiani allo spirito bellico bellicista. La semplifico così. Sono arrivati diversi messaggi di apprezzamento nei confronti di quello che ha detto Rossano Rossi. Katia scrive grande, poi altro messaggio, vediamo, da parte di Francesco che ci dice che ci vadano i politici a sparare oppure si mettono le armi, vabbè, lì ok, ci siamo capiti. E poi altri messaggi, tra cui leggo questo Luca che dice: per fortuna ci sono persone del segretario Rossi, testa sulle spalle, idee chiare e cristalline, grazie. Continuate a scrivere 342 8104 111. Anzi, vi do il tema su cui mi piacerebbe sentire il vostro parere, perché poi ne parleremo con il professor Luca Bravi, storico dell'Università di Firenze. L'ho accennato nell'anticipazione perché io non avesse sentito, ci occupiamo della polemica che riguarda il testo dello storico Carlo Greppi all'interno del manuale per le scuole Trame del Tempo, edito dalla Terza, scritto da Greppi insieme con altri storici, Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi, Marco Meotto. È finito sotto la lente di ingrandimento del governo, in particolar modo del partito della Meloni, Fratelli d'Italia alla Camera, il capogruppo insomma ha lanciato i propri strali sotto la lente di ingrandimento, in particolare alcune frasi, tra cui questa: arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma, 77 anni dopo la liberazione dal fascismo, il partito che ne ha raccolto l'eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua base dichiaratamente fascista, come dimostra anche l'inchiesta di Fanpage, si distingue nell'attuazione di misure dichiaratamente liberticide. Questo è il testo scritto da Greppi. Allora, quello che vi chiedo non è se siete d'accordo o meno col testo, perché insomma questo poi è abbastanza facile immaginarlo trattandosi dell'ascoltatore di controllo, ma se è legittimo questo testo all'interno di un testo scolastico, ok? Questo è il tema, ne parleremo anche con il professor Luca Bravi, storico dell'Università di Firenze. 342-8104-111 è il numero WhatsApp per i vostri messaggi. Il Maggio Musicale Fiorentino, stava presentata oggi la stagione diciamo lirica del teatro, l'88esima stagione lirica del teatro, ed anche il cartellone diciamo del Maggio Musicale Fiorentino, no, l'88esimo Maggio Musicale Fiorentino, cartellone lirico e invece è quello consueto e parte a gennaio. 12 titoli d'opera dal barocco al contemporaneo, 2 cicli sinfonici diretti dal nuovo direttore musicale Daniele Gatti, numerosi concerti sinfonici e sinfonico corali con Zubi Mehta che festeggerà i suoi 90 anni, 2 balletti e gli spettacoli per le famiglie e le scuole. Questo è il programma della stagione 2026 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e l'88esima edizione del Festival, che è stato presentato oggi dal sovrintendente Carlo Fortes. Abbiamo sentito lo stesso sovrintendente, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha anche annunciato il Pegaso d'Oro della Toscana per Gatti, e la sindaca Sara Funaro, che è anche presidente del Teatro del Maggio.
Sì, saranno 12 opere, una stagione ricchissima, 28 concerti, tournée, ma principalmente sarà un teatro che parlerà il linguaggio di oggi, cercherà di parlare a tutti i cittadini, a tutti gli spettatori di Firenze, della Toscana, italiani, stranieri. La cosa importante credo che sia interessare, emozionare, far vivere il teatro a tutto tondo. Chiunque viene in questo teatro deve trovare delle esperienze che devono essere piacevoli, arricchenti. Credo che questo programma consente tutto questo, un programma che parla la lingua d'oggi, credo sia molto importante.
Coinvolgimento emotivo che tutti noi stamani abbiamo vissuto rispetto a una presentazione di programmazione 2026 che è straordinaria. Avere qui direttamente presenti a in qualche modo riconoscere il lavoro straordinario che Carlo Fuertes sta facendo, Zubi Mehta, Daniele Gatti, Nicola Piovani, è la dimostrazione che il Maggio è tornato ad essere un punto di riferimento a livello internazionale, sicuramente una peculiarità nella lirica a livello italiano, perché indubbiamente abbiamo un programma che si presenta con le 12 opere, con i concerti sinfonici d'eccezione e che riempie d'orgoglio, perché è la vocazione della Toscana della cultura, famosa in tutto il mondo.
Una stagione bellissima, una stagione tra l'altro raccontata molto tempo prima, perché siamo a fine giugno 2025 e stiamo presentando la stagione 2026, il tempo giusto per far conoscere ai fiorentini, anche ai non fiorentini, la straordinarietà della programmazione e poter attrarre sempre più persone. Lo abbiamo visto dai risultati di quest'anno, sono stati risultati ottimi, con anche aumento di incassi, con un lavoro straordinario e con un pubblico molto entusiasta. Siamo convinti che anche l'anno prossimo sarà così, e il merito va a tutti quelli che lavorano nel teatro e al nostro sovrintendente.
La cronaca ha tentato di accoltellare i poliziotti intervenuti per sedare una lite, una 14enne italiana è stata così arrestata per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, è anche denunciata per lesioni personali, minaccia e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. È accaduto nei giorni scorsi a Firenze, in via Valfonda, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, 5 gli agenti che hanno riportato lesioni guaribili in 3 giorni. Un nuovo robot da 650 intervenuti interventi l'anno con procedure mini-invasive che permettono una maggiore precisione, oltre a ridurre dolore e tempi di ripresa post-operatoria. Si chiama Da Vinci ed è l'ultimo arrivo all'ospedale di Careggi, donato dalla Fondazione CR Firenze, che ha investito 2,2 milioni per acquistarlo. Questa mattina la presentazione a Firenze. Sandra Salvato, sentite il professor Andrea Minervini, direttore di urologia e andrologia di Careggi, il presidente della Fondazione CR Firenze. Bernabò Bocca.
I vantaggi sono trasversali a molte specialistiche, quindi non solo l'urologia, ma anche la chirurgia generale, la chirurgia toracica, la breast unit, la ginecologia. Sono tutte le specialistiche di Careggi potranno avvalersi dei vantaggi del robot single port. Il robot single port permette di accedere attraverso un'incisione unica di 2,5 cm e in pazienti selezionati, in patologie selezionate, permette di lavorare quindi con una mini invasività estrema. Ma mini-invasività che ci permette di ridurre al minimo i tempi di degenza e velocizzare al massimo il recupero delle attività post-operatorie lavorative. Quindi il paziente avrà una degenza brevissima, 24-48 ore, e tornerà rapidamente alle normali attività. Ci permetterà di ridurre le liste attesa per due motivi. Il primo, perché un certo numero di pazienti multidisciplinari, quindi di tutte le specialistiche, potranno usufruire dei vantaggi tecnologici del single port, ma anche perché con l'arrivo di questo robot avremo l'opportunità di avere un'altra unità robotica multiport. Le due piattaforme insieme permetteranno davvero di ridurre drasticamente le liste d'attesa.
Pensate che in Italia oggi ce ne sono solamente 5, sarà la prima in Toscana e sarà un'attrezzatura che sarà in grado di garantire circa 650 interventi l'anno.
Il settore della filatura italiana ha archiviato il 2024 in calo e anche le prime stime del primo trimestre 2025 parlano di un calo, meno 9,8% del fatturato nel 2024, una perdita di circa 281 milioni di euro, che scende così a 2,6 miliardi di euro. La riporta oggi una nota diffusa da PT Immagine alla vigilia di PT Filati 97, che si terrà dal 1 al 3 luglio alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Ora ci occupiamo della polemica di cui vi dicevo, la polemica di questi giorni che ha a che fare con i libri, la scuola, il fascismo e Fratelli d'Italia e dunque il governo. Buonasera al professor Luca Bravi, storico dell'Università di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, si parte da questa frase, una di quelle che sono state pronunciate dagli esponenti di Fratelli d'Italia, in particolar modo in questo caso stiamo parlando della vice capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha detto il testo destinato alla scuola superiore è un condensato di false notizie, offensivo e lesivo per chiunque voglia studiare la storia contemporanea, purtroppo infarcito di odio, da cui dovremmo cercare di allontanare i nostri ragazzi, oltre a riportare false informazioni e falsi fatti storici. Il libro è il tentativo di deviare la libera opinione degli studenti. Il riferimento è alcune frasi contenute nel manuale per le scuole, Le trame del tempo, edito dalla Terza, scritto da Carlo Greppi, che ha scritto in passi più contestati, poi ne leggeremo qualcuno magari, oltre a altri storici, Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi, Marco Meotto. A difesa di Greppi ieri è intervenuta anche la casa editrice La Terza, che ha detto una questione gravissima, gli esponenti di un partito politico abbiamo chiesto provvedimenti al Ministero per censurare o comunque intervenire su un libro, anzi queste sono le parole di Greppi, mentre le parole di La Terza sono appunto di queste ore, parlano anche qui della necessità di lasciare libera, no? la cultura, la storia, di fare le proprie riflessioni. L'editore Alessandro La Terza ha scritto una lettera al ministro Valditara dicendo siamo all'anticamera della censura e della violazione della Costituzione. Che idea si è fatto di tutto questo?
Allora, siamo su un argomento che è di stretta attualità, nel senso che devo dire che questo ci fa registrare che quando la storia contemporanea va a impattare con il presente produce reazioni, e questo ci fa in qualche modo apprezzare anche la contemporaneità della storia. Quindi da un lato c'è quella storia ingessata quando è lontanissima e nessuno si cura di metterla in relazione con il presente. Carlo Greppi e gli altri autori, perché poi se un manuale esce a firma di più autori evidentemente ne prendono la responsabilità tutti gli autori, compreso l'editore, ci permette di entrare in un posizionamento che sicuramente non è, insomma, è netto, questo non c'è dubbio.
Allora, da questo punto di vista il tema è non tanto la valutazione, diciamo, in generale, no? del periodo, il raffronto con la storia, tutto quello di cui abbiamo parlato, ma il tema vero su cui si discute è la legittimità che queste frasi entrino in un manuale scolastico, cioè fino a che punto un manuale scolastico può addentrarsi in valutazioni critiche sull'attualità, secondo lei?
Allora, secondo me dobbiamo dividere le due cose. Allora, se la domanda fosse cosa pensa del posizionamento, lo riferisco a Carlo Greppi,
sì,
che mi
certo,
ha preso la paternità.
Certo.
Il posizionamento sulle parole di Greppi, direi, mi troverebbe tendenzialmente d'accordo. È una ricostruzione che riproduce alcuni punti di vista condivisibili. Credo anche che quel tipo di intervento possa evitare di essere in un manuale. Cosa intendo? Intendo che questo potrebbe essere dentro una scheda, potrebbe essere dentro qualcosa che sviluppa l'attività di riflessione fatta da parte dei docenti, altrimenti si rischia di cadere in quella che somiglia alla propaganda, no? E quindi diventa quasi rischia di fare un autogol a quello che è il tema della conoscenza della storia. Non perché non si debba prendere posizione, ma perché bisogna portare questi argomenti in maniera tale da metterli dentro al dibattito e quindi permettere in classe il dibattito con uno strumento del manuale che non è semplicemente ciò che ci dice cosa bisogna fare e dire, ma ciò che ci propone elementi di discussione. Questo penso io.
Naturalmente questo fatto salvo poi la stima che reciproca, no? nei confronti di Greppi, che peraltro è stato ospite più volte anche ai nostri microfoni, è stato tra l'altro uno delle voci del nostro speciale sul 25 aprile, compreso anche lei, no? Sull'attualità del 25 aprile, quindi figuriamoci. Era su questo che avevo sollecitato i nostri ascoltatori, 342-8104-111, però evidentemente il tema è molto delicato, oltre che dibattuto, quindi ancora sono molto timidi i nostri ascoltatori. Il tema che propongo, appunto, la legittimità o meno, come le chiedevo, di inserire queste riflessioni in un manuale. Però l'altra domanda che volevo farle, ampliando poi il tema, è una riflessione che abbiamo spesso fatto con lei a questi microfoni, e cioè, come lei accennava all'inizio, no? La storia alla fine è sempre contemporanea per come la si racconta, e questo è un po' in un momento in cui come dire, le tensioni politiche sulla storia attualizzata sono riprese in maniera molto vigorosa, forse come dire, è un tema su cui riflettere ulteriormente. Dov'è lo spazio di libertà, al di là della questione libri scolastici o meno?
Lo spazio di libertà è abituarsi al dibattito, nel senso che mettiamo da parte il tema manuale scolastico, ma quello su cui ci portano le parole di Greppi è qualcosa di assolutamente esistente. Cioè, qual è la storia di quei partiti che oggi vediamo? Dove vanno ricollocati, con quale linee di tendenza, con quali collegamenti con il presente? Allora diventerebbe tutto molto più chiaro da un lato e dall'altro. Invece quello che succede, che poi sottolineiamo naturalmente anche l'evidente strumentalizzazione anche da destra di questa faccenda, invece tutte le volte che si arriva vicino al presente c'è un attacco molto violento per tornare a voltarsi indietro e dire occupati di quella cosa polverosa che non deve mai riguardare la riflessione sull'oggi. È chiaro che in questo modo la storia contemporanea finisce per essere qualcosa che non stimola non tanto soltanto i giovani e le ragazze più giovani, ma neanche gli adulti, e quindi diventa quella cosa vecchia e stantia con cui si ha poco a che fare e con cui si preferisce non relazionarsi. Ogni volta che arriva un intervento, soprattutto dal mondo della scuola, che si avvicina al presente, quelle persone la pagano venendo attaccate in maniera diretta. Quindi un tema ce lo pone ed è un tema importante da tenere presente.
Grazie, professor Luca Bravi, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci con Stefano, Elena e Alessio Poggioni, The Factory Production e Davide Costa presentano Ucraina, 3 anni e mezzo di guerra nel cuore dell'Europa. Giovedì 3 luglio al Centro Pecci. Alle 21, proiezione del documentario Angland, storie e volti dell'Ucraina in guerra. A seguire talk con l'assessora Regione Toscana alla Protezione Civile Monia Monni, rappresentanti della comunità ucraina in Toscana, il regista Alessio Poggioni e il produttore Davide Costa. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. info@centropecci.it. La cena dei cretini di Francis Weber, lo spettacolo più divertente, acido, travolgente degli ultimi decenni, dove colpi di scena, gag e imprevisti si susseguono come fuochi d'artificio. Lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio alle 21 in una location d'eccezione in collina, Villa Torre dei Lari, via di Marignolle 29C, Firenze. Prenotazioni ipinguiniteater.com. Al Teatro Romano di Fiesole continuano gli spettacoli dell'estate fiesolana. Lunedì 30 giugno è il grande ritorno degli Incognito con il loro inconfondibile Acid Jazz. Martedì 1 luglio è il folk levigato di Chico Aoba, cantautrice giapponese di culto. Sempre martedì 1 e mercoledì 2 sulla terrazza del teatro alle 20:30 Corrado Bologna in La storia segreta dei grandi libri. Due appuntamenti dedicati a Boccaccio e Gad. Programma completo su estatefiesolana.it. Prevendite Ticket One, promozione per soci e ascoltatori di Controradio.
Dopo il successo dello scorso anno torna il viaggio in Algeria.
Un nuovo itinerario, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. In jeep nel deserto algerino con la visita a villaggi Tuareg berberi, le rovine puniche, romane, bizantine e le incisioni rupestri, le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi di Algeri.
Un tour di 9 giorni alla scoperta di un paese straordinario, rimasto chiuso al turismo per più di 20 anni.
Algeria, dall'11 al 20 ottobre, il nuovo viaggio del Controradio Club.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria. Posti limitati.
Controradio.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love.
Allora, sono arrivati diversi messaggi in realtà e il dibattito è aperto perché le posizioni sono diverse. Ne leggo due a titolo esemplificativo. Uno che dice: si tratta di fatti storici, la storia quando viene raccontata con onestà intellettuale è sempre lecita, anzi doverosa, altrimenti si apre la scuola alle interpretazioni faziose di chi in quel momento si trova al potere, e vale per tutti e tutti, penso sia alla base della convivenza civile. Poi invece un altro messaggio, questo da parte di Cristiano, che dice: in realtà anch'io sono rimasto piuttosto stupito di vedere fatti degli ultimi 2 anni in un libro di storia scolastica. L'ironia della cosa è che Fratelli Italia stanno comportando esattamente come sono descritti. Questo è il messaggio. Nel bicentenario continuate 342 8104111, nel bicentenario della nascita di Giovanni Fattori, Livorno rende omaggio a uno dei suoi artisti più straordinari con una grande mostra. Giovanni Fattori, una rivoluzione in pittura, il 6 settembre prossimo fino all'11 gennaio 2026 troverà spazio nelle sale di Villa Mimbelli, già sede Museo Civico, a lui dedicato, e appena oggetto di un completo restauro. La mostra è curata dal professor Vincenzo Farinella e conta oltre 200 opere tra dipinti, disegni acqueforti e macchiaiolo, di cui alcune molto poco conosciute, addirittura inedite, che invitano a scoprire Fattori e la sua rivoluzione pittorica come artista della natura, della macchia, della vita sociale e militare colta nei suoi aspetti più intimi. Questa sera alle 21 al Circolo Arci, 25 aprile, via Bronzina a Firenze, un'analisi del voto referendario con Bernardo Marasco, segretario della Camera del Lavoro di Firenze, l'esperto di flussi e analisi elettorale Antonio Floridia, che Raffaele Palumbo ha intervistato.
Ci sono elementi che vanno studiati, per esempio questa questione della partecipazione. Non è vero che c'è stato un crollo della partecipazione, si usa sempre questo termine. Negli ultimi 25 anni questo è stato il secondo referendum più elevato come partecipazione, il 30,6, se si esclude solo quello del 2011 sull'acqua e il nucleare. Il problema è naturalmente che questi referendum stanno diventando un problema serio, perché c'è quello che si chiama l'astensionismo tattico: chi è contrario non va a votare, no, ma si astiene facendo mancare il quorum. Questo complica ulteriormente le cose, perché in condizioni normali sapere che non si raggiunge il quorum scoraggia ulteriormente anche quelli che sono favorevoli ai requisiti, per dire che ci vado a fare, tanto il quorum non si raggiunge. E infatti invece importante di questo referendum sono i dati quantitativi in assoluto. 14 milioni di votanti e soprattutto 12 milioni di sì sui referendum sul lavoro testimoniano che c'è stata una altissima adesione e mobilitazione dell'elettorato, nonostante appunto si sapesse che era difficile il quorum. E quindi è significato un fatto politico questo, un fatto politico che non può essere sottovalutato. Poi tanto più che se si guarda l'unico possibile punto di riferimento non è tanto quello di capire, di trasporre questi voti referendari in voti politici, ma fare l'operazione inversa, cioè guardare la base elettorale potenziale che avevano i partiti che sostenevano il sì e i risultati effettivi. Ebbene, i dati che sono stati presentati anche venerdì scorso mostrano un altissimo livello di compattezza di tutto l'elettorato del centro-sinistra.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è una storia altamente dolorosa, a che fare col gioco d'azzardo, con quella voragine economica, umana, sociale che determina, no, il gioco d'azzardo e le sue molteplici forme. Partiamo da un convegno che si è svolto oggi. Buonasera e grazie di essere con noi, Laura Grandi, Federconsumatori. Buona serata.
Buonasera.
Ha detto un fatto estremamente doloroso: i numeri in crescita in Italia, la percentuale del gioco d'azzardo virtuale era 53,7% nel 2022, siamo al 58,5%. Il Comune di Firenze la stima del gioco d'azzardo complessivo fisico online per il 2024 raggiunge, pensate, una cifra fino agli 870 milioni di euro. È davvero una questione, oltre che sanitaria, anche di grande drammaticità sociale.
Sicuramente sono dati inquietanti, allarmanti e dir poco inquietanti, perché tra l'altro se si legge la progressione della raccolta del gioco d'azzardo negli ultimi due anni nel comune di Firenze vediamo che c'è un aumento del 48%, del 48%, sono cifre altissime. In Toscana c'è stato rispetto al 2023, nel 2024, un ulteriore aumento di 10 miliardi di raccolta nel gioco d'azzardo. Sono dei livelli talmente alti che praticamente in Toscana quello che viene in Italia, quello che viene raccolto in termini di gioco è quello che lo Stato destina alla sanità italiana, ecco, tanto per dire, insomma. Quindi sono dati che, detti così, poi insomma sono freddi, insomma, non dicono niente. In realtà dietro questi dati poi ci sono famiglie gettate sull'astrico, persone con una situazione devastante dalla dipendenza dal gioco. Quindi le persone in prima persona, le famiglie coinvolte, ma anche un'intera comunità che poi sono, diciamo così, che devono sopperire a questa situazione.
Mi permetta una citazione colta, nemmeno tanto, insomma, però Nel ventre di Napoli di Matilde Serà, un testo imprescindibile in cui si racconta naturalmente la società napoletana di fine Ottocento, si parla si evidenzia come il gioco d'azzardo prosperi nella disperazione, no? Cioè persone che non hanno nulla ma giocano perché è quello che gli dà la speranza del futuro. Ecco, risiamo a questo.
Ma sì, purtroppo sì, anche se devo dire che poi chi gioca d'azzardo è un giocatore, cioè sono un partito trasversale nel genere, nell'età, però effettivamente quelli che sono più colpiti e che hanno i risvolti peggiori sono quelli che diceva lei, cioè sono i ceti più bassi, quelli che sperano di risolvere la loro vita facendo una giocata, ma purtroppo questo non arriva mai.
No, voglio precisare, perché poi abbiamo visto anche recentemente nomi importanti del calcio che erano comunque vittime di questa patologia, però loro se la cavano. Il problema è il poveraccio che una volta finisce sotto e non riemerge più, no?
No, infatti è quello che volevo dire, cioè non sono soltanto le persone in difficoltà economica, però sono quelle che poi però hanno i risvolti peggiori, i risvolti negativi e a cascata su tutti quelli che gli stanno intorno. Mi ricordo, se mi permette, sì, di fare una digressione sulla mia attività passata, quando seguivo
30 secondi
l'edilizia pubblica. Spesso e volentieri, confrontandomi con gli assistenti sociali, coloro che stavano nelle case popolari erano proprio quelli che avevano più difficoltà nel proprio gestire questa patologia del gioco d'azzardo, ed erano numeri impressionanti. Uno si chiede: ma com'è possibile, se già sei in difficoltà economica, spendi i tuoi soldi nel gioco? Sì, era proprio così, ed è proprio così.
Le avrei fatta io questa domanda, quindi benissimo, grazie di essere stata con noi. Buona serata, Laura Grandi, Federconsumatori.
Arrivederci, buona serata.
Siamo davvero in conclusione, previsione del tempo: domani sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso in mattinata, sviluppo di nuvolosità cumuliforme sull'Appennino al pomeriggio, dove saranno possibili isolate brevi temporali, venti deboli di brezza, mari calmi o poco mossi, temperature in lieve calo, le massime più sensibile in Appennino. Tra pochissimo linea Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.